tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Noi ad aprire quest'ultima ora di Marrumore, Sandro, dicevamo che non siamo soli in quest'ultima parte. Ovviamente tra poco parleremo della magia di Ennio Morricone dal vivo a Cinecittà World, parleremo, come vi ho detto, con Luigi Caiola, ma se tutto questo è possibile in questa giornata di Marrumore è grazie al nostro primo ospite, già arrivato nonostante il traffico di Roma, che è Emiliano Woofer per Red Gold Green Label. E adesso intanto buonasera, ben ritrovato qui da queste parti, Woof.
Ciao Paolo, ciao a tutti quanti ascoltatori di Radio Rock, grazie a voi di ospitarmi, insomma, in questa calda radio.
Ogni tanto arrivi, ogni tanto porti cose, accompagni gente e fai cose. Red Gold Green Label, intanto ricordiamo a tutti che cos'è, prima di capire perché oggi ci stai portando con tanto ospite.
Allora, siamo un'etichetta discografica, editori, e quindi tutte e due i side della musica, sia la parte editoriale sia la parte discografica, curiamo, ma da tanti anni curiamo anche aspetti dei servizi del music business, chiamiamolo così, quindi produzione, audio video, oppure la creazione di strategie di emersione o di marketing o d'ufficio stampa, insomma. Questo perché? Perché alla fine ci siamo accorti che se non basta più la musica solo, Paolo, non basta più la musica.
ahimè, da chi la musica la ama, da chi la musica la suona, la fa e la conosce, effettivamente è una triste verità quella di sapere che non basta solo la musica. Siamo un po' concitati perché ci siamo persi l'ospite, dove è finito?
No, è che l'ospite in realtà viene dall'Umbria.
Purello.
E ci ha messo veramente, sta sul filo della soglia, ma è qua, è arrivato.
È qua dietro, il taxi non so dove arrivare, quindi Sandro Canori ha il telefono con lui da qualche parte. Vabbè, senti,
lo siamo perso.
Noi ci stai portando oggi Luigi Caiola, che un po' ho introdotto chi è, una persona che ha accompagnato Morricone per 18 anni, qualcosa del genere.
E ora ce lo racconterà.
E ora
veramente
ce lo racconterà lui. Però parliamo anche di un evento che si terrà il 28 dicembre a Cinecittà World. Vuoi dirci intanto due o tre cose?
Esatto, l'evento si chiama We All Love Ennio Morricone. Nello specifico lascerò parlare poi il grande maestro, perché ne sa di chicche particolari. Però vi invito tutti a venire alle 19 il 28 dicembre a Cinecittà World, perché appunto troverete sul palco orchestra, troverete sul palco i ballerini, ma troverete anche sul palco forse anche il qui presente Woofer.
Aha.
Per una sorpresa spoilerata subito,
ecco.
Perché sì, quest'anno diciamo, o meglio, stiamo cercando di aprire un po' questa sonorità, questa grande musica che è quella di Ennio Morricone, anche diciamo ai giovani, alle realtà un po' più attuali, come per esempio appunto quelle del rap, del reggae, quindi anche del mondo Red Gold Green.
Mescolanze proprio come ci piacciono noi qui a Marrumore. Quindi intanto un po' di dettagli. Cinecittà World, domenica 28 dicembre. Biglietti disponibili tramite i canali ufficiali di Cinecittà World, sito e prevendite. Ci sono varie possibilità per arrivarci. Chiaramente leggo anche che c'è il Kid Lab gratuito per i bambini durante lo spettacolo, quindi proprio per tutta la famiglia. E sul palco succederà di tutto e di più. Ve lo abbiamo già anticipato. Se tutto va bene, tra poco ne parliamo anche con Luigi. Intanto una novità.
Brand new music right here.
Brand new music.
Brand new music.
La musica nuova su Radio Rock.
I'm on a treadmill, trying to pull my shit
novità per questa sera di Marrumore, Sam Fender, The Treadmill, vale a dire il tapirulan. La fatica che hanno fatto i nostri ospiti ad arrivare in studio questa sera. Luigi è qui, anche grazie a Sandro che è andato a ripescare per strada. Grazie Sandro.
Beh, diciamo che la città li ha accolti nella migliore dei modi, cioè si è presentato con l'abito quello della festa e quindi non posso che andare in soccorso.
Almeno tu.
Per empatia.
Esatto, grazie Sandro, tu proprio che al posto loro avresti già fatto stragi. Stiamo parlando ancora con Woofer, però nell'attesa
eccoci
che
qua,
ci si
qua.
Accomodi e si possa prendere posto. Dicevamo Red Gold Green Label, media partner dell'evento di cui vi stiamo parlando.
Esatto,
in che
esatto.
senso?
Nel senso che appunto stiamo collaborando da diverso tempo col produttore Luigi Caiola su una appunto creazione di un ponte, no? tra mondi, tra realtà, e questo lo facciamo anche attraverso appunto lo studio di una strategia di comunicazione specifica oppure nella creazione di contenuti, sai, sull'aspetto un po' più attuale del modo di comunicare moderno, insomma, dai, poi alla fine
è importante
sì.
E sono contentissima del fatto che Sandro sia con noi questa sera, perché comunque ha già buttato lì delle cose che riguardano non solo quello a cui già siamo abituati, quindi alla grande musica di Morricone, alla parte più rock and metal, ma hai parlato anche di hip hop, e quindi non vedo l'ora di capire anche lì dove si va a finire. Ma intanto forse riesco a dire buonasera, benvenuto a Radio Rock al maestro Luigi Caiola. È veramente un onore averla qui con noi.
È un piacere per me essere qui con voi. Mi spiace assai che abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo, ma siamo felicemente qui.
Sono le 20:17, ma il rumore dura fino alle 21, quindi hai voglia a te a storie. Io non riesco a non dare del lei se non mi viene dato il permesso di dare del tu. Scegliete.
L'obbligo, dovere.
No, anche perché questo è un programma veramente molto informale, quindi credo che nessuno all'ascolto mi abbia mai sentito dare del lei, neanche Sandro che mi conosce nella vita.
Non nella vita vera, esatto.
Esatto, non do del lei. Beh, allora, io ho dato prima del vostro arrivo, non vi sto dando del voi, intendo vostro, di tutti quanti, siamo passata direttamente a voi. No, ho dato un'infarinatura del perché siamo qua, ho parlato dell'evento che arriverà e ho raccontato un po' per sommi capi quella che è stata la tua storia, soprattutto riguardo al maestro Morricone, ma vorrei che ti presentassi tu al pubblico di Radio Rock che magari non ha ancora capito con chi sta avendo a che fare.
Beh, io ho il grande merito di essere nato nel 1960, eccomi qua.
Beh, che intanto, insomma.
Questo dà il senso di tutto, perché essendo nato in quell'anno lì, o in quegli anni lì, sono stato adolescente in un tempo in cui, insomma, succedevano tante cose nella musica. Se uno riusciva a schivare le pallottole, come sempre dico, aveva di che godere, di grande musica, di grande cinema, a tutti i livelli. E quindi questa, diciamo, onda musicale mi ha inevitabilmente portato a casa di uno dei più grandi, io, ma non vale perché sono di parte, direi il più grande, e questo è l'altro mio merito, che io incontro semplicemente perché c'era.
Ok, perché semplicemente trovarsi al posto giusto nel momento giusto.
C'era uno come lui lì.
Perché anche lui era nato.
Era nato un pochino
un
prima
po
di
prima,
me.
Un po' prima, sì, assolutamente.
Però comunque c'era. Ecco.
Però c'era, certo.
Io ve lo ricordo ancora una volta, insomma, ve lo anticipavo prima, ma magari vi siete sintonizzati solo in quest'ultima parte. Luigi è un produttore musicale, organizzatore di concerti, appunto, dagli anni 70, grazie a questa sua capacità di essere nato in quegli anni, e poi è l'uomo che ha accompagnato Ennio Morricone nella, vogliamo chiamarla, seconda vita pubblica?
Sì, forse prima vita.
Vero,
prima
vero.
Pubblica. Nel senso che quando io busso alla sua porta, lui aveva già scritto ormai tutto quello che noi amiamo e conosciamo della sua musica, però curiosamente non aveva mai o quasi mai fatto concerti. 7, 8, aveva quasi 70 anni quando, certo, io sono andato da lui. E miracolosamente, che volete che vi dica, insomma, per una serie di congiunture, non so, insomma, parte questo primo concerto a Londra. Lui la sera, erano due concerti a Londra perché doveva essere uno, ma appunto la sua musica era talmente nota che andò subito sold out, okay, in questo Barbican a Londra, e quindi ne facemmo due di seguito. Alla fine della prima sera, con lo sguardo severo, torvo, che lui spesso faceva, mi disse: facciamo questo e non ne facciamo più, perché sono compositore e non ho tempo da perdere per andare in giro a dirigere.
Certo.
Invece piccolo spoiler, poi quanto?
250? Ok, certo, poi alla faccia di uno solo. È incredibile, ma partiamo proprio di qua, da questo inizio. Cioè, quando hai capito, quando hai, cioè, perché o quando hai capito che Morricone non doveva restare solo in uno studio, che c'era una possibilità di vita attraverso questo diverso contatto anche con il pubblico?
Avrei due risposte. La prima è che fu anche una necessità per me, perché con una signora che aleggia adesso qui in questa, in questo nostro bellissimo studio, quando io registrai il primo cofanetto con Ennio di 4 CD, fu un'impresa veramente ardua, costosa, che mandò su tutte le furie i nostri soci dell'allora etichetta discografica, che insomma si arrabbiarono per questa, per okay, questa grande spesa.
Troppo allora, impegnativo, diciamo.
Esattamente, anche perché insomma era musica anche complessa, non solo musica per il cinema, morale, io per stroncare ogni discussione, noi per stroncare ogni discussione ci vendemmo l'unica casa che avevamo e quindi ricomprammo i master e a quel punto li dovevo vendere. E quindi Ennio apprezzò, capì, non seppe mai tutte queste cose, però okay, capì che io mi ero impegnato e quindi accolse questa mia richiesta con quella precisazione di cui prima.
Solo una.
Vediamo che succede.
Incredibile questa cosa, l'impegno dietro e comunque anche grazie, cioè hai capito di andare in quella direzione grazie alla tua lunghissima esperienza anche di promoter, quando leggiamo il tuo curriculum su concerti, festival di qua e di là, cioè veramente la qualunque.
Beh, erano quelli, ripeto, sono gli anni quelli lì. In quegli anni lì tutti noi che avevamo un briciolo di passione, per me era veramente molto più che un briciolo, devo dire la verità, la passione per la musica veramente non mi ha mai abbandonato, però in quegli anni lì c'era il vento in poppa, quindi insomma le cose succedevano tante, perfino per me che venivo da Latina, una piccola città di provincia, insomma dove uno non si sarebbe aspettato granché, eppure l'onda lunga coinvolse pure quella piccola città.
Che cosa incredibile, la musica è quello di cui stiamo parlando, ma la musica come sempre qui a Radio Rock ci accompagna. Tuffiamoci all'interno di We All Love, Ennio Morricone, la scelta come primo brano di questa nostra serata insieme, ovviamente vista la nostra radio, visto le nostre passioni, ricade sui Metallica. Questa per voi non ha bisogno di presentazioni. solita versione che siamo abituati a sentire, quella da S&M, ma chiaramente in Metallica. Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold. Stiamo parlando anche di questo album, in qualche modo, di questa compilation, di questo insieme di artisti per e con Ennio Morricone. We all love Ennio Morricone. Beh, ci sono un sacco di storie dietro a questa cosa. Vuoi rimetterti le cuffie, Luigi? Siamo qui, siamo in 2000. Anzi, woofer, tu ovviamente se vuoi intervenire, intervieni. Facciamo tutto quello che possiamo fare, perché c'è troppo di cui parlare da qui alle ore 21. The Ecstasy of Gold non era l'unica versione, questa dei Metallica, proposta per questa compilation. Luigi, raccontaci tu, io non so da che parte iniziare né dove finire.
Beh, intanto cominciamo da come mai questo brano, questa versione e non altre, di cui magari dopo diremo qualcosa. Perché io dovevo consegnare ormai il master, ero a New York, dovevo consegnare il master alla Sony di New York, perché dovevano pubblicarlo in tempo utile per l'Oscar, perché io sapevo che Ennio avrebbe preso l'Oscar alla carriera, questa è un'altra storia nella storia. e quindi costruì, perché ci vollero 3 anni per mettere su questo CD, questo percorso parallelamente a quello dell'Oscar. Ma tornando al brano, ero ormai un piuttosto in ritardo, eravamo a gennaio e quindi dovevo chiudere questo master. Arriva una mail di un nostro collaboratore dove dicono: guarda, ci hanno contattato i Metallica perché hanno saputo di questo progetto e ne vogliono assolutamente essere parte. Okay. Ma io dico: fantastico, i Metallica, ma è un pochino tardino, io non posso, io domani devo per forza dare questo master alla Sony, consegnarlo, quindi abbiate pazienza, purtroppo non è un problema, dissero loro. Durante la notte registreremo questo brano, e così fu. La mattina dopo io mi ritrovai questo brano pronto, praticamente, pronto, ed era veramente quella bomba che è.
Beh, una potenza incredibile. Sì. Però abbiamo detto, non sono stati gli unici. È vero, i Metallica l'hanno sempre avuta un po' questa fissa, la utilizzavano, la versione di Ennio come apertura dei concerti, preparazione per il pubblico, l'hanno riproposta in S&M, suonata con l'orchestra di San Francisco. Ma non erano solo loro a voler fare proprio questa.
No, in realtà c'era già una versione esistente che aveva fatto Jay-Z. E quindi
a proposito, intervengo senza di Jay-Z.
Sì, vabbè, lascialo stare.
Fammi intervenire almeno su queste cose.
Non si era colto.
Hai ragione.
Jay-Z, ok.
Sì, vabbè, ma col tempo si è aggiunto.
Io non l'ho mai sentita. Tu, Sandro, che sei più esperto di rap e hip hop, hai mai sentito questa versione, cioè la versione di Jay-Z di questo brano?
No, si trovano in su YouTube, lo trovate.
Vabbè,
ho fatto un po' di ricerche.
Blueprint,
ma
mi pare che fosse il titolo.
Studieremo, ok.
Blueprint 2. E poi c'era l'intenzione da parte di Culio.
Pensa.
Questo l'ho detto bene.
Culio, sì, ho detto bene. Più facile Culio, sì.
E di realizzare questo brano. Tant'è che poi lui lo realizzò, in effetti.
Ok.
E insieme con Vanni Giorgilli, era l'allora produttore di un mio amico, insomma, di Culio, fecero loro una versione con un video molto carina, devo dire. Change, mi pare che si intitoli.
Ok.
Ambientato a Venezia, con tutta una storia, una spy story molto, molto bella, devo dire, su questo brano, su questa sua versione di questo brano. Ed Ennio gli piacque così tanto che alla fine concesse, cosa che non faceva mai, il permesso a Culio di utilizzare alcune immagini del concerto che noi facemmo con Ennio a Piazza San Marco a Venezia, che infatti sono nel video. Nel videoclip di questo brano.
Ci sono talmente tanti universi che si stanno incastrando in questa sera di Marrumore che mi esplode il cervello. Per fortuna o purtroppo incombe la pubblicità, quindi ci fermiamo per pochi minuti, ma con un altro brano da questo We All Love Ennio Morricone. Poi parliamo magari anche dell'evento, anche se le informazioni di base ve le abbiamo già date. Dopo The Ecstasy of Gold possiamo trovare un altro signore che da queste parti è molto amato, si chiama Bruce Springsteen. Questa è Once Upon a Time in the West. Sentite qua e restate lì.
Thank you.
Radio Rock Podcast.
Merry Christmas!
State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
Mai come questa sera sono stata triste del fatto che sono gli ultimi 22 minuti di Malrumore. Siamo qui insieme in tantissimi, ovviamente al centro di tutto Ennio Morricone, ma Luigi Gaiola che ci sta raccontando di tutto e di più, e io proprio come Jack White, oh, I'm shaking.
Radio Rock, back in time.
My knees and I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night.
Ci riporta in diretta in quest'ultima fettina di Malrumore, sempre Paolonia Zumo, Sandro Canori, con noi c'è anche Woofer e soprattutto il nostro ospite a cui state facendo anche domande al 3899-106-600, Luigi Gaiola, che ha goduto particolarmente di questo brano di Jack White.
Bello, bello davvero, guarda, davvero, l'ho ascoltato con grande passione.
Vedi, Radio Rock che cosa crea? Noi siamo qui soprattutto per parlare non solo di tutta questa storia, dovremo stare in diretta a 74 minuti, ma la magia di Ennio Morricone dal vivo a Cinecittà World. Vi ricordo ancora, domenica 28 dicembre, biglietti disponibili tramite i canali ufficiali di Cinecittà World. Sul palco l'orchestra sinfonica Vivas Lab, direzione di Ludovico Fulci, che è stato un collaboratore storico proprio di Morricone. Ci sono arrangiamenti scritti e approvati direttamente da Morricone, un repertorio iconico, insomma, con un sacco di inserimenti, come ci diceva anche Woofer. Ci sarà danza, ci saranno artisti di vario genere, ci sarà forse anche lui e linguaggi molto contemporanei, però andando avanti, appunto, parlando proprio di questo evento.
Sì, perché lo spettacolo si chiama La magia di Ennio Morricone, a parte che me lo contestualizza perfettamente in un contesto come Disney Cinecittà World, detto di Disney World, però il concetto è quello, no? Dove in effetti la magia, poi che la fantasia diventano reali. Quindi se posso darti del tuo posto?
Anche lui?
Ormai l'abbiamo già fatto. Vabbè, io chiedo sempre prima. Ma è un discorso mio di difficoltà grammaticale, non voglio mancare di rispetto, è più la difficoltà.
No, ma...
la magia, se, tu che hai conosciuto Ennio, è stato a contatto, insomma avete girato tutto il mondo, in lungo e largo. Cioè, dov'è che, una domanda complicata, forse marzulliana, ma dov'è che nasceva questa magia? Cioè, era più nell'uomo, si esplodeva quando lui era davanti poi al pubblico, nonostante magari uno sguardo torvo.
Nella musica.
Nella musica, intanto, chiaramente.
Intanto consideriamo che lui era un compositore, non era un direttore.
Certo.
Poi dirigeva, a mio avviso peraltro, perfettamente, egregiamente le sue musiche, e quindi non era un esattamente, pensava di non essere un performer.
Ok.
Ora, come compositore... da dove viene la magia di Morricone? E chi lo sa? Forse non lo sapeva neanche lui, e questo piccolo quota di inconsapevolezza è proprio lì dentro, si nasconde proprio la magia.
Certo. Perché la magia è misteriosa, no?
Sarebbe un discorso lungo, ma insomma davvero la musica è magica per definizione, perché è la più astratta fra le arti. Uno, a pensarci bene, si chiede, ma poi alla fine, ma che cos'è sta musica?
Certo, dovremmo arrivare alla nascita delle idee, diventiamo filosofici.
Chissà, corpi che si sfregano, aria che si muove, e a noi trasmette, ci dice, qualcuno disse, la musica è quella cosa che tutti capiamo cosa ci dice, ma che nessuno riesce a spiegare che cosa ci ha detto.
Mamma mia.
Ed effettivamente è così. E quindi ovviamente un compositore di musica questo lo sa bene. Il performer poi era un performer sui generis, non sapendo di esserlo.
Okay.
Io me ne accorsi una volta quando eravamo a Berlino, lui ricevette un premio e subì, per così dire, un applauso lunghissimo dal pubblico, che in fondo era il pubblico del cinema.
Certo.
E lo sostenne questo applauso veramente con una forza unica, perché insomma reggere qualche minuto la scena, bisogna essere grandi attori, cosa che Ennio non era, ma era naturalmente un antidivo, e questa sua qualità intuì forse che sarebbe diventata la sua forza, perché poi nel nostro concerto non succedeva niente di così strepitoso, no? Lui di spalle per tutto il tempo, questi signori seduti, 200 persone sedute che suonavano, luci bianche che si accendono all'inizio, si spengono alla fine. Fine dello show.
Inchino all'inizio, inchino alla fine.
sì, fine. Eppure questo carisma, per così dire, no? questo piccolo gigante riusciva a trasferire al pubblico una grande, proprio, veramente io la percepivo, ero sempre nel pubblico, una grande proprio elettricità che nasceva sicuramente evidentemente dalla sua musica, dalla gratitudine per la sua musica.
Una cosa incredibile, un po' lo stiamo già percependo dalle tue parole sulla parte professionale, ma nel quotidiano com'era? Tu hai lavorato con lui per 18 anni, no? E quindi nella quotidianità proprio, nel lavoro, ma anche nella vita, cioè c'era questo rigore o magari c'era anche un'ironia che non riusciamo ad immaginarci rispetto a quello che stai dicendo?
Tutte e due sicuramente. Io lo dico sempre, ho frequentato l'artista, ho frequentato il professionista professionalmente, e quindi non ho mai ficcato il naso nella sua vita privata, però evidentemente con tanto tempo di lavoro insieme sono, come spesso dico, inciampato anche nella sua vita quotidiana. E direi che lui era stata una persona così rigorosa, severissima, ma anche dotato di grande senso dell'ironia. In questo era molto romano, dobbiamo dire.
E romanista, questo.
Romanista non era un dettaglio, cosa, perché una delle poche passioni complementari, diciamo così, a quella centrale della musica, che era il suo unico e vero interesse, ovviamente, c'era appunto questo tifo non per il calcio, questa passione non per il calcio, ma come spesso diceva, ma per la Roma proprio.
Perché è una tragedia greca, insomma, ma lì apriremo altri discorsi, non entriamo.
Da non romanista ti capisco.
Esatto, ma perfetto. Senti, appunto il rigore, la severità, noi stiamo parlando di brani ovviamente riarrangiati, insomma, su cui vengono messe mani di altri artisti. Lui quanto era severo quando qualcuno toccava la sua musica? Anche perché nell'evento di cui stiamo parlando poi c'è, no, ci stanno sì l'orchestra, la danza, altri artisti, contaminazioni varie eventuali, come si sarebbe sentito rispetto a questo?
Guarda, questo è veramente il mistero di questo disco, che sorprese pure me, anzi me per primo, In effetti Ennio era sempre stato gelosissimo della sua musica e non ha mai troppo visto di buon occhio le manomissioni altrui. Però poi questo disco proprio lo convertì, lui si appassionò tantissimo a questo lavoro e per 3 anni scegliemmo insieme gli artisti, scegliemmo insieme i brani. C'è anche qualche artista che non c'è in questo CD, che non dico, ma non c'è.
Non possiamo
dirlo.
E se
non c'è, c'è un motivo.
Mannaggia.
E quel motivo poteva essere solo ovviamente Ennio, che non apprezzò.
Okay.
Però questo vuol dire, letto al contrario, che quelli che ci sono, Ennio li apprezzò moltissimo.
Certo.
Collaborò con alcuni di loro, con molti di loro, perché prima abbiamo sentito il brano di C'era una volta il West, l'orchestra è l'orchestra di Ennio.
Mm-hmm. Okay.
Quindi il tema fatto dalla chitarra da Bruce Springsteen, tra l'altro accidentalmente lui, Bruce Springsteen, realizzò 5 takes, come si dice, 5 versioni diverse,
sì,
ecco, di questo brano, e ci disse, dico, era Bruce Springsteen, quindi teniamone conto, fate scegliere al maestro come vuole, quale vuole prendere di queste 5 versioni. In realtà Ennio non ne prese nessuna di quelle 5,
okay,
ma le prese tutte e 5, nel senso che prese dei frammenti dall'una,
croppò
dall'altra,
qui e lì, dalla,
e ricostruì il brano anche nella stesura, quindi riorganizzò proprio, perché evidentemente si lasciò portare, condurre da questa o da quella momento, no, di queste, delle,
e forse
delle 5...
anche la deformazione professionale da direttore d'orchestra, no? Ha sentito più cose diverse, l'ha messa insieme,
diciamo,
come
era,
gli suonavano.
Era anche un costruttore di musica, naturalmente.
Certo.
E quindi riorganizzò, reinterpretò a sua volta il suo brano,
certo,
reinterpretato da Bruce Springsteen. Ne venne fuori, insomma, una versione assolutamente unica, che non per niente partecipò al Grammy e poi lo vinse,
cioè,
insieme con il brano dei Metallica.
Una versione che nemmeno Bruce aveva previsto.
No, nessuno dei due aveva previsto. Nacque proprio
bello
questa versione dall'incontro.
Certo.
Dall'incrocio tra le
bicamerale, no?
Esatto, in qualche modo uno scontro tra enormi giganti che poi quando si incontrano chissà che cosa succede. Tutto questo, ma di tutti questi brani ce n'è di quelli in scaletta anche nel prossimo evento di cui abbiamo parlato, c'era uno che secondo te lo emozionava di più dal vivo?
Beh, diciamo, di questi brani di questo CD certamente quello che lo commosse letteralmente di più è il primo, tant'è che lui volle che stesse al primo, come diceva lui, al primo solco del CD,
okay,
ed è, sto parlando del brano interpretato da Celine Dion,
I Knew I Loved
I
You.
Knew I Loved.
Dopo lo ascoltiamo, adesso è arrivato il momento della nostra ultima novità, non ho mai odiato il tempo che corre quanto questa sera. You Rock, Ian Gillan, questa è The Line.
Brand new music right here.
Brand new music.
Brand new music.
La musica nuova su Radio Rock. I believe all these rules are a trap that you set.
Rock insieme a Ian Gillan. A proposito di giganti, anche lui rientra tra le nostre novità. Andate a votare sul sito radiorock.it qualora vi piacesse. Sandro.
Sì, no, ricordiamo l'evento intanto, no? Le coordinate dell'evento.
Un'ultima volta ve le ricordo, perché è immancabile quello che succederà il 28. Mi raccomando, segnare subito in agenda. 28 dicembre, Cinecittà World, stiamo parlando della magia di Ennio Morricone. Spettacolo di teatro, concerto. Insomma, dalla durata di 90 minuti circa, ma andate e godetene tutti. Ci sono anche cose Kid Lab gratuito per i bambini, quindi non c'è scusa per non andare.
Esatto. No, la mia curiosità finale, perché poi credo che ci stiamo salutando. La cosa che mi colpisce è che molto spesso nella vita di tutti noi c'è la fase dell'anzianità, no? Diciamo, no? Quella che può essere, poi ormai non è nemmeno più così, però iniziare a 70 anni, no? Come se quasi per il mondo a 70 anni hai dato quello che dovevi dare. E invece una figura come Ennio Morricone a 70 anni si è rimesso completamente in gioco, si è inventato una nuova vita, e non è che dici ha scherzato, no? Abbiamo visto la collaborazione, 250 concerti in giro per tutto il mondo, quindi diciamo che ha una nuova vita all'altezza della vita che già aveva vissuto, che forse erano già 10 vite insieme. E questa cosa secondo me è molto bella, perché è un bel messaggio, no? Cioè non è finita finché non è finita. E da qui mi viene la curiosità, parlava della sua eredità, dei ricordi? Gli interessava questa cosa dell'ascito musicale?
Direi che Ennio è sempre stato preso da ciò che avrebbe ancora dovuto fare.
Okay.
Non c'è dubbio che lui guardasse avanti più che indietro. Tra l'altro lui diceva spesso nelle interviste, perché una delle novità della sua vita furono le interviste. Sai, quando fai i concerti, il promoter pretende per contratto, perché solo così Ennio le avrebbe potuto fare, infatti le fece. Perché c'era un contratto che lo obbligava.
Certo.
Ennio detestava le interviste e ne fece tantissime, e spesso gli sentivo dire delle cose interessanti. Fra queste, lui diceva che in fondo lui era un disoccupato della musica, nel senso che aveva prodotto assai poco rispetto a quello che pensava di voler ancora fare. E questo lo diceva costantemente.
Quindi non pensava all'eredità, perché fino all'ultimo è stato un compositore.
Assolutamente.
Mamma mia, io ho i brividi. Sarà anche appunto I Knew I Loved You che parte così come base per accompagnare anche i nostri saluti. Tempo tiranno. Beh, intanto vorrei ridare la parola per un ultimo saluto a Emiliano Buffer, Red Gold Green Label, ricordiamo, media partner dell'evento. Un ultimo messaggio alla popolazione.
Allora, intanto
come diventiamo epici
di nuovo
con Celine Dion sotto?
È così, guarda che tappeto. Allora, intanto rinvito tutti quanti, anche gli ascoltatori che amano la rap, la musica moderna, venite perché è senza tempo la musica di Ennio, e soprattutto perché il 28 ci divertiremo anche a fare degli interventi particolari, poi scoprirete questo dal vivo. Oppure seguendo la pagina di Luigi Cagliola, We All Love Ennio Morricone, insomma tutti i social. Reggo il Green Label per le novità, un bacione a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Rock.
Grazie.
Ci vediamo il 28.
Ci vediamo il 28, questo è poco ma sicuro. Luigi, invece, tu come ci vuoi lasciare, oltre che con l'ultimo brano dei Deep Purple, che è una tua scelta musicale per chiudere Ma Rumore, mi sembra perfetto.
No, devo lasciarvi con il ricordo di questo ascolto del brano che stiamo insieme con chi ci ascolta ascoltando. Perché quando io portai il provino, la quasi ormai definitiva registrazione a casa di Ennio, di questo brano di Céline Dion, Ennio davvero si commosse.
Oh.
Si commosse quasi alle lacrime, una commozione che poi lo riprese quando, nella notte dell'Oscar, quando ricevette l'Oscar alla carriera, Céline Dion sul palco ricantò questo brano e lui andò a ritirare l'Oscar visibilmente emozionato. Quindi vi lascio con questa commozione di Ennio, che è l'emozione di tutti noi.
Una cosa incredibile, Luigi Cagliola, grazie davvero di essere stato con noi. Ovviamente le porte di Radio Rock e di Marrumore sono aperte.
Dobbiamo
sempre
fare una parte 2.
Dobbiamo
evidente
fare almeno una parte 2 e continuare a sentire tutte le tue
storie. Un piacere quando
volete. Grazie Sandro, ci ritroviamo domani?
Sì.
Ci ritroviamo domani, e adesso per fortuna voi avrete la notte portata da Matteo Strano. Ci salutiamo con questo bel pezzo carico, si chiama Burn Deep Purple, ma non c'è bisogno di presentazioni. Grazie a tutte e tutti, Ma il Rumore torna dalle 18 alle 21 anche mercoledì. Soprattutto, come sempre, bacini e rock and roll.
Ah.
avete ascoltato Malrumore
on Radio Rock.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.